Leggeremo la parola di Dio adesso, così spero che tutti seguite. La settimana scorsa abbiamo un po' intrapreso un soggetto particolare, il diavolo parla, non sia troppo popolare come titolo, ma è una realtà che noi non possiamo mettere da parte. Così questa mattina, per aiutare il nostro testo di Luca 4, leggeremo Secondo Cronache, capitolo 31. Sapete che ho intitolato questa esposizione Preludio per la prosperità divina. Quanti di noi crediamo nella prosperità divina? Non confondete con l'Evangelo della prosperità, quella è un'altra cosa. Ma la prosperità divina esiste. E come noi possiamo pensare che siamo prosperosi nel Signore? Certo, noi pensiamo che quando il pane arriva sulla tavola, quella è una prosperità da parte del Signore, o no? Sorella, ti darò opportunità di testimoniare, dopo la lettura. Il pane sulla tavola è prosperità? È un amen quasi quasi un po' debole. Avere possessioni è prosperità, o no? Dai, per favore. Red Bull, signore, provvedi tu. Il pane è prosperità. E avere possessione è anche prosperità. Ma non facciamo i falsi umili. E poi prosperità per me è anche pensare che gli angeli mi proteggono. È vero, il Signore ci protegge, abbiamo detto, Dio ti proteggerà. Vi ricordate queste tre cose che ho appena detto, in che cosa consistono? Nelle tre maniere che il diavolo ha tentato il nostro Signore Gesù. Dia quella pietra che diventa pane, abbiamo pane, abbiamo prosperità. Poi, inginocchiati, un minuto solo, mi adori e io ti darò tutto, bugiardo, per cominciare. Però è vero, invece di fare la lunga strada che porta alla croce, fai l'accorciatoia. Prosperità. E l'ultima qual era? Vieni con me, andiamo in chiesa, ci disse il diavolo. Quando mai il diavolo ti dice a te andiamo in chiesa? Andiamo al tempio. Ti farà del tutto per farti deviare. Però se ti deve tentare, ti dice vai anche in chiesa, ma non al primo piano, vai pure su. In alto. E poi ti dice gettati giù, usando la parola di Dio, perché gli angeli sono al comando di Dio, pronti a prenderti. Tu dovresti farti male al ginocchio, ma stai scherzando. Prosperità, protezione, è vero? Però stamattina guarderemo come la protezione, o la, meglio ancora, la prosperità di Dio arriva a noi. Ora tutti noi vogliamo la prosperità, vero? C'è qualcuno che non la vuole? Alzi un dito, non una mano, un dito. Qualcuno che non la vuole perché in caso Dio te la dà, ce la dai a noi. Allora stamattina il Signore mi ha messo in cuore tutta una settimana di leggere e meditare questi capitolo 31 di Secondo Cronache, che ha a che fare con un re. Leggeremo prima il verso 21, dove parla di prosperità. E poi leggeremo il preludio. Tutti noi vogliamo prosperità, ma cosa c'è prima di arrivare alla prosperità? Siete pronti? Siete pronti? Allora, non vi fate attrarre da nessun altro pensiero. Leggiamo la parola di Dio. Inizieremo con l'ultimo verso che è capitolo 31, Secondo Cronache, verso 21. È come un po' quelle fiabe che dicono o completano e vissero felici e contenti 100 anni. Dice che, verso 21, in tutto quello che intraprese per il servizio del Tempio di Dio, per la legge e per i comandamenti, cercando il suo Dio, mise tutto il cuore nella sua opera e poi prosperò. Ecco la famosa parola. Ma perché prosperò? Chi era? Come mai? Andiamo al capitolo 31, verso 1, e ci faremo una bella lettura. Vi piace leggere la Bibbia? Bene. Rimanete pure seduti, una ampia lettura. Quando tutte queste cose furono compiute, tutti gli israeliti che si trovarono lì partirono per le città di Giuda. Ora vorrei che voi sottolineate queste parole, perché questa fa parte della lista che guida alla prosperità. Mi seguite? Questo sarà il punto numero due del sermone nostro in questa mattina. Frantumarono le statue, abbatterono gli idoli di Astarte e demolirono gli alti luoghi e gli altari di tutto Giuda e Beniamino, in Efraim e in Manasse, in modo che nulla più ne rimase. Allora Dio ci chiama a usare i bulldozer prima di arrivare alla prosperità, vero? Poi tutti i figli di Israele se ne tornarono dalle loro città, ciascuno nella sua proprietà. E Zecchia, questo è il nome del re, ristabilì le classi, cioè inizia a dare responsabilità dei sacerdoti e dei leviti nelle loro funzioni, ognuno secondo il genere del suo servizio. Sacerdoti e leviti per gli olocausti e i sacrifici di riconoscenza, per il servizio, per la lode e per il canto, entro le porte del campo del Signore. Poi stabilì pure la parte che il re avrebbe prelevato dai suoi beni, per gli olocausti del mattino e della sera, e gli olocausti dei sabati e dei noviluni e delle feste, come sta scritto nella legge del Signore. Bisogna osservare la legge, questo sta dicendo, la legge di Dio. Poi l'altra cosa è quando il re è di esempio, lo ordina agli altri. E dice che ordinò al popolo, agli abitanti di Gerusalemme, di dare ai sacerdoti e ai leviti la loro parte perché potessero darsi all'adempimento della legge del Signore. Non appena quest'ordine fu pubblicato, i figli di Israele diedero in gran quantità le primizie del grano. Che sono le primizie? La prima parte che esce fuori, questa è per il Signore. Il resto che viene sarà per me. Questo hanno fatto. Di che cosa? Del grano, del vino, dell'olio, del miele, di tutti i prodotti del campo, e portarono la decima di ogni cosa in abbondanza. Può darsi era il 10,5%, l'11%, ma in abbondanza. I figli di Israele e di Giuda, che abitavano nella città di Giuda, portarono anch'essi la decima degli armenti e delle greggi. Tutto quello che Dio aveva già dato, loro stabilirono di dare la decima parte al Signore e la decima delle cose sante che erano consacrate al Signore, al loro Dio, e delle quali si fecero tanti ammassi. Cominciarono a fare affluire tutto in quegli ammassi il terzo mese e finirono il settimo mese. Ezechia e i capi vennero a vedere quanto era stato ammassato e benedissero il Signore e il suo popolo di Israele. Sicuramente hanno detto gloria a Dio. Hanno detto così? Benedissero il Signore. Vediamo, come mai? Poi Ezechia interrogò i sacerdoti e i leviti relativamente a quegli ammassi e il sommo sacerdote Azaria, della casa di Sadoc, gli rispose. Guardate che forte questo. Da quando? Tempistica. Da che si è cominciato a portare le offerte, nella casa del Signore abbiamo mangiato, ci siamo saziati ed è rimasta roba in abbondanza perché il Signore ha benedetto il suo popolo. Ripeto, perché il Signore ha benedetto il suo popolo. Ed ecco qui la gran quantità che è rimasta. Allora Ezechia ordinò che si preparassero delle stanze nella casa del Signore e furono preparate e vi riposero fedelmente le offerte, la decima e le cose consacrate. Tre tipi di distinzione: offerta, decima e cose consacrate. Conaia, il Levita, ne ebbe la sovraintendenza. C'è una struttura qui. Se non c'è struttura, mi sa che non si arriva alla prosperità. C'è una struttura che Dio ci ordina, noi la seguiamo in visione e poi Dio sa quello che deve fare. Conaia il Levita ne ebbe la sovrintendenza e Simei, suo fratello, era il suo aiutante. Che bello! Iael, Azia, Nat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismachia, Mat e Benaia erano impiegati sotto la direzione di Conaia e di suo fratello Simei, per ordine del re Ezechia e di Azaria, capo della casa di Dio. Ma quante persone dovevano impiegare? C'erano assai soldi. Noi abbiamo qui un tesoriere soltanto. Mi piacerebbe che c'hai un aiutante, fratello, e poi altri sei persone. Amen, dice lui. Il Levita Core, figlio di Imna, guardiano della porta orientale. C'erano tante porte, ogni porta c'aveva il suo guardiano. Non è che era lasciato così, l'ultimo chiude. No, no, no. C'erano uomini al servizio di Dio, pure da portinai. Era responsabile dei doni volontari fatti a Dio. Attenzione, i doni volontari non sono le decime. Le decime era come una tassa. Offerta volontaria è quello che voleva aggiungersi alla decima. Significa che c'erano anche dei doni volontari fatti a Dio per distribuire le offerte fatte al Signore e le cose santissime, cioè la gente dava per essere distribuita, ma non dava al popolo, dava al Signore, lo dice così, Quando noi diamo, diamo al Signore. No, è un ammenne proprio debolissimo. Quando noi diamo, o diamo al Signore, o meglio che non diamo per niente. Amen. Meglio che diamo al Signore. È scalato di nuovo. Sotto di lui stavano Eden, Miniamin, Yesua, Semaia, Amaria, Secania, delle città dei sacerdoti, come uomini di fiducia. Un re ha bisogno di uomini di fiducia, Per fare la distribuzione ai loro fratelli, grandi e piccoli secondo le loro classi. Perché c'erano bisogno di uomini di fiducia? Per distribuire c'era bisogno di uomini di fiducia. Sì, non ci dovevano fare particolarità, perché l'invidia e la gelosia è una radice amara. I maschi registrati nelle loro genealogie dall'età di 3 anni in su e tutti quelli che entravano giornalmente nella casa del Signore per fare il loro servizio, secondo la loro funzione, secondo le loro classi. Mamma mia, ma era complicato stu re Ezechia. Era proprio complicato. Tutte queste persone, quel qua, quel là, quella alla porta, quella alla casa, quella alla distribuzione, l'aiutante, l'assistente. Ma è possibile? Era guidato da Dio. Leggiamo. Ai sacerdoti registrati secondo le loro case patriarcali, ai leviti, dall'età di 20 anni in su, perché scusa, non potevi fare 19 o 21, per forza 20 anni. Sì, c'è una ragione. Dio è saggio e non sbaglia mai. Secondo le loro funzioni e secondo le loro classi, e quelli di tutta l'assemblea che erano registrati con tutti i loro bambini, con le loro mogli, con i loro figli e con le loro figlie, perché si consacravano come? Quando potevano? Quando c'era la possibilità? Se c'è, se mi sento, no, si consacravano, diciamolo insieme. Ancora avete bisogno di caffè, Red Bull, la prossima cosa è la Nutella. Lo sapete che sto scherzando, ma la realtà è che dobbiamo dare enfasi a questi punti. Ecco perché faccio tutto questo. Si consacravano fedelmente al servizio del santuario. Santuario, dov'è il nostro santuario? È questa, la nostra chiesa. Certo anche noi, come pietre viventi, formiamo questo santuario. Per i sacerdoti dei figli d'Aronni che abitavano in campagna, nelle campagne delle loro città, c'erano in ogni città degli uomini designati per nome per distribuire le porzioni a tutti i maschi tra i sacerdoti e a tutti i leviti registrati nelle genealogie. Vedete, man mano che si andava giù, qui nelle cronache neanche c'è scritto più il nome, però dice, guarda che pure in mezzo alle campagne c'erano tante persone, ognuno designato. Struttura, organizzazione, consacrazione, fedeltà. Ezechia fece così per tutto Giuda, fece ciò che è, sottolineate, buono, retto, vero davanti agli uomini. Ah, davanti al Signore. E tutto quello che intraprese per il servizio del Tempio di Dio, per la legge, per i comandamenti, cercando il suo Dio, mise tutto il cuore nella sua opera. E ora arriva sta bella frase che tutti noi vogliamo sentire. E prosperò. Come si arriva alla prosperità? Iniziando ad abbattere gli idoli, demolire gli altari, iniziando a strutturare ognuno al suo lavoro, iniziando a cercare il Signore, a onorare tutto quello che è vero, tutto quello che è buono, onorando il Signore con le primizie della nostra entrata e con le nostre offerte volontarie. Ma a volte noi vogliamo solo la prosperità. Se tu ti inginocchi, io sei, non tutta la giornata, un minuto. Se tu ti prostri, mi adori, io vedo tutto quello che c'è, tutto Perù, tutta l'Umbria, tutta l'Italia, te la do. E Gesù gli rispose, adesso vedremo come. Siete ansiosi di vedere come Gesù ci insegna a rispondere a Satana? Satana, ti vuoi o non ti vuoi, ti parla, ti tenta. Tu ed io dobbiamo scegliere se gli rispondiamo, se gli ubbidiamo, se ci difendiamo, se vogliamo avere un atteggiamento di vittoria. Gloria a Dio! Bene, possiamo prendere l'offerta adesso. Adesso che abbiamo parlato di decima, di offerte volontarie, possiamo farlo. Poi vorrei dare opportunità alla sorella Assunta di ringraziare il Signore. Sorella, ti porteremo il microfono lì, non ti alzare, puoi parlare seduta? Gloria a Dio, va bene. Intanto vogliamo chiedere al Signore la sua benedizione. Fratello Sauro, fratello Antonio, fratello Harry, gloria a Dio. Diamo un cantico, fratello.
769.
Gloria a Dio. Gloria a Dio. Veramente gloria a Dio. 769. Intanto preghiamo, fratello Sauro. Gloria al Signore.
Gloria a te, Signore. Ti ringraziamo, Padre, questa mattina che siamo davanti alla tua presenza,
Ti ringraziamo per l'amore, per le benedizioni. Grazie Signore per tutto quello che ci dai. Grazie per la parola, Signore, grazie per la tua guida, Signore. Signore, benedici questa offerta, benedici il tuo popolo, benedici chi può dare ma anche chi non può dare. Signore, tu conosci le difficoltà nella nostra vita, conosci le difficoltà del tuo popolo, Signore, ma tu sei vicino e non abbandoni mai nessuno. Benedici la parola, Signore, una parola potente e forte, Signore, nel nome santo di Gesù che è benedetto in eterno.
Amen. Amen. Gloria a Dio. Il tuo raggio. La tua parola è una luce per noi. Vi ricordo che per quanti vengono a Firenze ci incontreremo alle ore 17 a Gerlinda. Portate la macchina, portate voi stessi, una cena a sacco e tanta gioia da condividere nel viaggio e durante il culto. Poi vi voglio dire che, attenzione, quanti saranno partecipi all'incontro giovanile di zona a Monte Silvano. Come sapete è due notti e sei pranzi e c'è una cifra. Alcuni di voi, specie alcuni membri del coro, vorreste venire solo una notte, così usualmente l'hotel non fa questi prezzi da dimezzare, ma fa dei packets, pacchetti, eh? Però siamo riusciti un po' con la vostra richiesta per cercare di venire incontro a quanti possono venire solo per una notte. Così oggi potrete rivolgervi al fratello Raimondo in segreteria e dire: io vengo per due notti, io vengo per una notte, e il prezzo è notevolmente dimezzato. Così Dio ci voglia benedire. Per favore, riguardate anche il resto degli annunci: l'evangelizzazione a Città di Castello, a Foligno, la recita della scuola domenicale, la gita, e siamo arrivati quasi a giugno. Così per il momento vi lascio in compagnia di tutte le informazioni che mettiamo da parte. Quante dite amen? Amen, gloria a Dio. Bene, riprendiamo un po' quello che il Signore sicuramente vuole dirci a noi in questa mattina. Cosa ci vuole dire? Abbiamo visto come Satana certamente cerca di istigarci e tentarci, e lo abbiamo già detto e ridetto, ma adesso vogliamo riguardare un po' a come Cristo Gesù risponde, perché quello ci aiuterà a capire come noi possiamo, non so perché quando inizi a predicare, ho detto qualcosa di male? Ah, lo so, sì. Grazie.
Signore, come sono qui oggi, grazie. È veramente una gioia essere in mezzo a voi. E quando non si è nella casa del Signore, si sta male. Ringrazio Dio come è stato vicino a me in questo periodo e continua a stare vicino a me. È stata dura, è ancora dura, ma il Signore mi sta guidando in ogni cosa.
Amen.
Veramente ho trovato dei fisioterapisti veramente in gamba e ringrazio Dio per questo, perché ogni cosa è nelle mani del Signore e noi sappiamo che nulla ci è dovuto, ma Dio ci dà ogni cosa.
Gloria a Dio.
Ringrazio Dio anche come nella stanza in cui mi trovo. Prima c'era una signora di Perugia, poi una signora di siciliana per due giorni, e adesso c'è una di Taranto che appena ha saputo che ero di Taranto, tutta gioiosa, è testimone di Geo.
Gloria a Dio.
Ed è dura parlare con lei.
Grazie che il Signore l'ha fatta apposta.
Ringrazio Dio perché veramente stiamo parlando, stiamo piano piano, vado un po' con... leggermente, perché vedo che il terreno è molto duro, ma vedo che alcune cose lei si arrende, alcune cose lei sta lì, dice, ma però io
ti benedica.
Ringrazio Dio anche per questo, perché amen, io penso che ogni cosa copre il bene di Dio. Amen.
Se quanti non lo sapete, la sorella ha avuto un'operazione molto delicata al ginocchio. Ma grazie al Signore, è stata una bella sorpresa vederti qui, sorelle. Dio ti benedica, insieme alla tua famiglia. Sei in libera uscita, eh? Gloria a Dio. Bene, vi ricordo sempre che se qualcuno desidera testimoniare, fammelo sapere, perché in mente e nel cuore, sapete cosa bolle? Bolle sempre il messaggio. E mi sento come una donna incinta, anche se non sono mai stato incinta. Al nono mese. Non vedo l'ora di sgravarmi. Perché? Perché i sermoni sono un po' come i bambini, facili a concepirli ma difficili a portarli alla luce. È così. Così ritorniamo un po' al nostro testo, alla nostra particolare meditazione che ci aiuta a capire come Gesù ci offre la mossa vincente. Questa mossa vincente diventa anche per noi quello che è un esempio di prosperità, un esempio di protezione, un esempio di vittoria. E se non ricorderete tutto, potete ricordarvi almeno tre cose. Tutto il messaggio che ho detto, incluso quello della settimana scorsa, ha a che fare con tre cose. Uno, prendi la parola. Due, conosci la parola. E terzo, usa la parola. Gesù si avvicina al Giordano, viene battezzato, dallo Spirito di Dio viene guidato nel deserto, viene tentato. E vi ricordate la prima bella idea di Satana qual era? Se tu sei il figlio di Dio, di a questo pietra che diventa pane. E Gesù rispose non soltanto di pane. Perché? Gesù sta dicendo, tu non puoi vivere soltanto di quello che porta conforto alla tua vita fisica. La vita non consiste dei beni che uno ha nel mondo, dell'abbondanza del cibo, di quello che noi mangeremo. Gesù dice, i pagani si preoccupano di quello che uno mangia, quello che uno veste. Voi sapete che Dio prende cura di voi. Prima cosa, affidarsi al Signore. Secondo, l'uomo se non vive soltanto di pane potrà vivere di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Tu non puoi vivere senza la parola di Dio. Se tu non hai tempo di leggere, studiare, meditare e mettere in pratica la parola di Dio, ti stai autocondannando a una separazione da Dio. Più chiaro di così non posso essere. Gesù sta dicendo, io ho fiducia in Dio Padre, di quelle sue promesse. Le sue promesse sono fedeli e veraci. Significa avere fiducia nelle dichiarazioni di Dio. L'ultima volta che ho preso mio nipotino in braccio, l'ho preso, l'ho guardato, l'ho stretto, l'ho baciato. E poi a un certo tempo lui mi fa, oh no, no, non è che mi butti a terra, eh? Non è che mi lanci dal finestrino, eh? Mi raccomando, tienimi stretto. Pensate che ha detto questo? No, avete ragione. Un bambino non si preoccupa di dire a chi lo tiene in braccio, mi raccomando. Noi siamo come bambini nelle braccia di Dio. È Satana che vuole che noi ci ricordiamo a Dio. Mi raccomando, Signore, fai il tuo dovere, eh? Dio è il nostro Padre e Lui ha cura di noi. Dio è il nostro Padre e ha cura di noi. Però bisogna avergli fiducia. E la nostra fiducia è non nel preoccuparci, ma nell'affidare a Dio ogni cosa. Gesù ci dà a noi un'arma vincente. Di a quello che vuole che tu ti preoccupi di far preoccupare a Dio, di farsi i fatti suoi, perché colui che mi tiene in braccio e mi sostiene è Dio. Ma lo sai che significa avere Dio come padre? Lo sai che significa avere Dio che ti tiene in braccio? Lo sai che significa che Dio è la tua protezione, colui che mi protegge è Dio! Oh Signore, aiutaci ad avere una mente sempre più ampia e gli occhi più concentrati alla gloria di chi Dio è e come Lui è capace di venire incontro senza che noi gli diciamo mi raccomando. Perché Gesù ci ha detto e Dio sa le cose di cui voi avete il desiderio, vero? Bisogno. Bisogno. Dio ha un'assoluta, dettagliata conoscenza dei nostri bisogni. Ma quale bisogno? Quale spirituale? Basta, eh? Tutto? Sì. È emotivamente, spiritualmente, fisicamente, economicamente, familiarmente, ciciliamente, tutto. Tutto quello di cui noi abbiamo bisogno è già nel cuore di Dio. Però a volte la prova ci fa preoccupare fino al punto che noi iniziamo a dire a Dio, mi raccomando non ti dimenticare, io e te ci possiamo dimenticare, dice la sua parola, ma Dio non si dimentica di te. Fiducia in Cristo Gesù. Dobbiamo dire, in altre parole, la tua parola mi dà forza. La tua parola dichiara che da questa promessa di vita, promessa di provvisione, io vivo. Tu non puoi vivere sulla sicurezza umana. Tu ed io non possiamo vivere sull'idea che se abbiamo pane stiamo a posto. Tu ed io dobbiamo capire che la nostra forza, la nostra sicurezza, la nostra protezione e la nostra vita è nelle parole di Dio. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, meditalo giorno e notte, allora, a parolina, prospererai. Signore, perdonami quante volte ho creduto e ho predicato sulla presenza e provvisione di Dio e poi in certi momenti ho dimenticato. Forse ho dato ascolto alla voce di quello che dice, oh, mi raccomando, ricordaci a Dio di avere... guarda, perdonami, Signore, quando noi dimentichiamo che cielo e terra passeranno, ma le sue promesse e le sue parole non passeranno mai. Eppure Giovanni ci dice che la nostra fede, la nostra fiducia in Dio è la nostra vittoria. Ricordati una cosa, il nemico vuole che tu ti dimentichi di dare fiducia a Dio, il nemico vuole prepararti una proposizione dove tu abbandoni la tua fiducia completa a Dio Padre e inizi a prendere nelle tue mani quello che tu puoi gestire. No, non è così. Signore, aiutaci. Andiamo alla seconda, scorciatoia. Vi ricordate la scorciatoia? Abbassati, dai, prostati. Sembra, non so qui, ma esistono in America tanti libri. Come conquistare tua moglie, come conquistare il ragazzo, come fare un milione in un anno. Come costruire la casa con le tue mani? Sembra che ci sono dei libri che danno, non so, qui ci sono? Pure qua. Come dei rimedi veloci per arrivare, no? Ed è incredibile quando noi pensiamo che ci sono rimedi veloci per tutte le cose. Quanti di voi siete muscolosi, avete bei muscoli? Florin, tu mi ricordo di te, io ho lavorato con te in ginocchio, ma non mi sono prosta a mettere ste mattonelle. E c'avevi la canottiera, c'avevi quei muscoli, mi facevano paura, dicevo, Signore, meno male che siamo nella tua casa, perché... Che voglio dirvi? Guardate forte, avete mai visto quella pubblicità in televisione che dice, comprate in 3 settimane... i muscoli, e vi fanno vedere quei muscoli che ti fanno paura. 10 minuti al giorno e basta. 10 minuti, 3 settimane, avrete i muscoli come un maciste. E io gli dico, pezzi di bugiardi, non mi venire a dire che tu ti sei fatto i muscoli in 3 settimane. Mi capite dove sto arrivando? Nella vita non ci sono scorciatoie. Noi dobbiamo capire che per arrivare ai muscoli bisogna lavorare. Per avere una laurea bisogna studiare. Se noi vogliamo avere la prosperità, abbiamo bisogno di riguardare un po' fratello Ezechia. Altrimenti vogliamo solo la prosperità. Vogliamo la protezione. Signore, dove sei tu? Come mai non mi hai provveduto? Come mai, Signore? Io sono una tua figliuola. Noi pretendiamo a volte col nostro atteggiamento da Dio, però ci dimentichiamo che prima di arrivare a quel 21° verso che dice Dio lo prosperò, ci dimentichiamo che iniziarono Ezechiele a abbattere tutti gli idoli. Ce n'è idoli nella tua no, fratello, io non ce n'ho Sant'Antonio, non c'ho Maria, non c'ho niente. No, no, quelle non sono assolutamente nulla, dice Paolo. È il nostro cuore che è attaccato a qualcosa, che ci porta lontano da Dio e a scambiare colui che deve essere al centro, il primo nella nostra vita. Ce n'hai idoli? Poi ci sono idoli nascosti. Attenzione, noi iniziamo a bramare, ad avere, a desiderare, a volere. Iniziamo a dimenticarci che abbiamo bisogno di cibarci più e più della parola di Dio. Adora il Signore e Dio tuo. Non ci sono scorciatoie. Non pensare di farti i tuoi muscoli spirituali. Ci sono quelli che non leggono mai la Bibbia. Poi vanno e vogliono salvare, noi evangelisti, vogliono salvare il mondo. Salvare appartiene al Signore. Sì, ma lo spirito di guida, noi siamo evangelisti, noi siamo pentecostali. Noi siamo mortadella, salsicce, cioè carne macinata, a meno che il Signore non ci ispira col suo spirito. Ma noi mettiamo la conoscenza della parola di Dio, di non scambiare Lui con qualsiasi altra cosa. No? Tutti noi sappiamo, sai, una volta io andavo dietro a questo, dietro a quel santo, dietro a quello. Sì, e oggi mi viene la voglia di dire, oggi dietro a chi vai? Ci sono idoli nascosti, a volte idoli invisibili. Chi ci aiuterà a distinguere, a discernere se c'è qualcosa nel nostro cuore che sta iniziando a prendere possesso? Qualcuno ha detto lo Spirito Santo, è sorella spirituale. È vero. Vi fu un uomo una volta che ebbe un grande sogno, è un fatto vero. E in questo sogno Gesù si presentò. E lui lo accolse in casa sua e gli disse, ti voglio far vedere la mia casa, posso? Certo, ci disse Gesù nel sogno, questa è la sala da pranzo, qui spendiamo molto tempo in famiglia. E poi questa è, mano a mano andò, la sala dei giochi, lo studio, una gran bella casa. E poi Gesù stava nel sogno per aprire una porta, per vedere cosa c'era in quella stanza. Non era una stanza di preghiera. E lui disse no, lì no. Ti permetto di girare in tutte le stanze della mia casa, ma quella è privata. E Gesù gli disse perché? Vabbè, giriamo. E continuarono a girare attorno alla grande casa. A un certo punto Gesù nel sogno gli dice, senti, c'è un odore cattivo che viene da quella stanza. Per favore, fammi vedere quello che c'è. E lui ancora insisteva, no, è privato. Finché un giorno lui decise, Gesù, per favore, apri quella stanza e pulisci tutto. Tu vuoi che Gesù pulisce una stanza segreta della tua vita? Un angolino del tuo cuore? Anche del mio? Essere qui con la cravatta, profumati, pettinati, non significa niente. Quello che importa è che Gesù sia padrone di ogni stanza della nostra casa. Vogliamo prosperare? Signore, vieni, aiutaci a distruggere gli idoli, a demolire e a frantumare ogni cosa che non ti appartiene, fino al punto che non ne rimane di più. Si inizia con la demolizione. Si inizia a riorganizzare ogni cosa nella nostra vita. Sempre così abbiamo fatto e sempre così faremo. Questa è la classica battuta di chi non vuole cambiare. Questa è la classica battuta che si accontenta a vivere o sopravvivere nella minima mediocrità. Questa è la classica persona che non vuole impegnarsi. Signore, aiutaci a cambiare per il meglio. Signore, aiutaci a credere in Te, ad avere fiducia in Te, a portare a Te le nostre decime, le nostre offerte di ogni cosa, le primizie. Alcuni dicono, no, ma quello è per l'Antico Testamento. No, no, prima della legge Abramo lo fece. Non era sotto la legge. E Paolo lo dice e lo insegna anche nel Nuovo Testamento, che ogni primo giorno della settimana di mettere da parte una porzione secondo quello che Dio ci ha prosperato. Malachia dice, Signore, possiamo metterlo anche alla prova e poi vediamo. Fratelli, non so perché, ma a volte mi sento come se derubiamo Dio. In che cosa? Nelle decime e nelle offerte. È parola di Dio. Uno dei più grossi ostacoli per tanti predicatori è proprio toccare questi soggetti. Però io vi voglio dire, voi non dovete assolutamente fare quello che io dico. È qualcosa che ognuno di noi deve fare davanti a Dio. Io non mi voglio tirare indietro, come dice Paolo, dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Perché questa è una decisione che riguarda noi personalmente. Vuoi tu la prosperità? E come vuoi la prosperità quando non dai la decima al Signore? Come vuoi la prosperità quando non porti le offerte al Signore? Come vuoi la prosperità quando ancora ci sono stanze che hanno bisogno di essere pulite? Però se tu inizi a darla, non la dare perché gli altri lo danno, perché lo dice il pastore. È qualcosa che tu, nel tuo cuore, decidi davanti al Signore. Vediamo che amen ci sarà ora. Qualcuno ha detto amen. Fratelli, vogliamo la prosperità del Signore? Amen. Dobbiamo avere anche fiducia. Amen. Mettere Dio alla prova in questo, non nell'ultimo o il terzo caso. Dare la primizia significa che prendi la prima parte di ciò che ti dona e la dai per il Signore. Tante volte noi facciamo così. Prendiamo la prima parte e paghiamo tutte le bollette. Se rimane, lo diamo al Signore, ma non è così che funziona, perché è una mancanza di fiducia a colui che ci ha dato il 100%. Vogliamo farci i muscoli? Possiamo farceli oppure no, ma è una scelta che ognuno di noi deve fare personalmente davanti al Signore. Predico di pregare. Predico di leggere la Bibbia, predico di essere presente allo studio biblico, al culto, predico di evangelizzare. Ci sono chi ascolta e chi non ascolta. Predico anche di dare la nostra vita, come la parola di Dio ci insegna. Oh, non l'ho inventato io, eh? L'ho inventato io. Lo dice il Signore, perciò se qualcosa va male, ve la prendete con Lui. Va bene? Amen? No, no, possiamo avere scorciatoie, possiamo avere la prosperità, però non dobbiamo andare attraverso tutto i muscoli spirituali. No, 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 c'è bisogno. E poi noi italiani non siamo, abbiamo avuto tante brutte esperienze con quello che... Non guardare il mondo. Tante volte, sì, è vero, ci vogliono dare la laurea all'Italia per l'alta percentuale di persone che sono gioiosamente coinvolti nella frode. Signore, aiutaci. Il mondo non ci aiuta. L'ambiente non ci aiuta. Ma la Bibbia dice che noi non possiamo trascurare la legge di Dio perché qualcuno non rispetta né la legge di Dio né la legge degli uomini. La nostra fedeltà è una relazione intima e personale tra me e Dio. È Dio che mi provvede. Ok, se io non ci credo a quello, va bene. Vuoi farti muscoli spirituali? Leggi la parola, conosci la parola. Leggi la parola, conosci la parola. E la terza cosa, usa la parola. Lo porta in cima al Tempio e gli dice, se tu, tanto c'è scritto la Bibbia. Sapete, quando il diavolo usa la Bibbia, usa per vedere anche quanto noi ne usiamo di quel discernimento che Giacomo dice la chiega a Dio, e per vedere se utilizziamo quello che conosciamo nel giusto contesto. Mi capite? Amen. E ci dobbiamo svegliare, dobbiamo essere studiosi della parola di Dio. Quante volte lo posso dire, lo dirò fino alla morte, tu ed io abbiamo bisogno di leggere la parola di Dio, di comprendere la parola di Dio e di usare la parola di Dio. Siamo mancanti tutti, in tante cose, dice l'Apostolo, però se vogliamo avere vittoria contro Satana, dobbiamo saper apprendere dal nostro divino maestro. Gesù l'ha detto, imparate da me. Imparate da me. In un altro caso Paolo dice, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Cioè il momento che io non rifletto Cristo Gesù, smettete di essere miei imitatori. Se io e te non iniziamo a studiare la parola di Dio a casa e in chiesa, se non leggiamo la parola di Dio con la nostra famiglia, con nostra moglie, nostro marito, con altri cristiani, se noi non permettiamo alla nostra vita di essere come Gesù, guidati dallo Spirito, anche se vai nel deserto, o vuoi andare nel deserto senza essere potentemente pieno dello Spirito Santo. Allò? Ci siamo? Amen. Chiesa di Perugia, ci siamo fratelli? Amen. Ci siamo? Amen. Noi lo vogliamo o no? Saremo in un deserto. Preferisco essere con la potenza dello Spirito Santo. Amen. Tu non puoi fare a meno di leggere la parola di Dio. Tu ed io non possiamo fare a meno di studiare la parola di Dio. Tu ed io non possiamo fare a meno di usare, praticare, utilizzare la parola del Signore. Tutte queste tre tentazioni sono lì a circolare attorno all'importanza della parola di Dio. Sapete una cosa? Vi fu un papa, il papa Leone X, che una volta raccolse migliaia e migliaia di Bibbie, allora solo in latino. Lo sai che ha fatto Pietro? Sto papa sentiva freddo e ha detto bruciamoli, così facciamo un grande falò. E così fece. Per anni e anni in Cina non è mai stato dato il permesso per entrare la parola di Dio. Così anche lo è stato per tanti anni in Russia. Perché? Ah, perché c'è il comunismo. No. Perché il diavolo sa il potere trasformante della parola di Dio. Perché il nemico trema al pensare che vi sono due o tre che leggono la parola, sono trasformati e sono convinti che se vivono dalla bocca del Signore, la loro vita avrà vittoria come Gesù l'ha avuta. La Bibbia è sempre stata messa in qualche maniera da fianco e a fianco, da parte. Ma gloria a Dio, che la Bibbia oggi è tradotta in 345 diverse lingue. Gloria a Dio. Cos'è stato che ti ha trasformato a te? È stato il pastore Mortelliti, vero? Ah no? Oh, che delusione. Cos'è stato Giovanni che ti ha trasformato? È stato il Signore attraverso la sua parola. No, 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 ecco perché predichiamo. Ma sempre ste prediche, quante prediche, quante... Sì, ma quante prediche studi Bibbia hai bisogno in una settimana? Una volta ti basta, ogni domenica. Maria, quante volte mangi tu la settimana? Una volta, no? Si vede, magrolina, eh? Non ti preoccupare di mangiare spaghetti un'altra volta. Quanti di voi avete mangiato spaghetti una volta nella vita e poi basta? Tanto dici, tanto l'ho mangiato questi spaghetti. Eh? Una bistecca. Con Sauro dobbiamo utilizzare una bistecca. Hai usato una bella bistecca? Me l'hai fatta assaggiare pure a me. Tanto ormai l'abbiamo mangiata, non c'è più bisogno. Eh? Alcuni cristiani pensano così, io quella storia di Lazzaro la so. Ma gloria a Dio per tutte le bistecche che il Signore ci dà, perché Lui rinnova la Sua parola. L'uomo non vive del pane, no, vive da quello che Dio dice, dalla Sua parola, dalla Sua bocca. Nella parola troveremo i detti di Dio. Non adorare idoli, non pensare ad altro, dice Gesù, adora il Signore, il Dio tuo, e a Lui ogni tanto rendi il culto, solo, c'è un'esclusiva, Signore fa che io bramo per la tua gloria. Terzo, non tentare Dio, non andare oltre. Vuoi tentare, vuoi mettere Dio alla prova? Sì. Come dice Malachia, in quel contesto. Ma non tentare Dio, non fare qualsiasi cosa che... Poi dice, poi tanto c'è il Signore che mi aiuta. Dio non ha mai benedetto la spavalderia della spiritualità. Dio ci aiuti ad usare il contesto della parola di Dio secondo la sua volontà. E poi dice la Bibbia che, in Luca, che il diavolo lo lasciò, ma se ne andò fino a un futuro tempo. Non è che disse, ok, ti lascio in pace, finito, basta. No, il diavolo, purtroppo te lo devo dire, non ti lascia in pace. Pure che a un certo momento lui ti lascia, dice fino a un tempo opportuno, cioè appena posso ritorno. Mamma mia, ma come dobbiamo fare per scaricarci? Non ti devi preoccupare, devi utilizzare le armi che Gesù ti ha dato. Tu sei un vincitore se ci credi, tu sei vittorioso in Cristo Gesù che ci dà forza. Se tu vivi dalla parola di Dio, se tu riempi la tua volontà di muscoli spirituali e se inizi a conoscere e usare la parola di Dio nel contesto di essa verità. Sì, così è. Quando è stata la prossima volta che il diavolo ha preso di mira a Gesù? Subito dopo la moltiplicazione di pani, dei 5.000 che furono spavati, dice che la folla Sapete, quando arriva il pane in abbondanza, dice, sapete che aveva deciso? Proprio a Capernaum, lì vicino. Facciamolo re a questo, scherzi, quello là, il pane, siamo a posto. Anche lì il diavolo cercò di portare Gesù di nuovo. Ma qua mi vogliono bene, posso essere il re. Invece lui sapeva che Dio non lo aveva destinato in questo tempo ad essere re di Israele, sebbene lo era spiritualmente. E lui dice che sgattaiolò, sparì in mezzo alla folla. Io non sono qui per essere re. Il nemico lo allisce sempre, prepara anche il ponte d'oro, il trono d'argento. Gesù sapeva che non era venuta l'ora di essere re. Poi quando Paolo scrive, egli apposta ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha fatto re dei re e signore dei signori. Tu ed io oggi dobbiamo consacrarci a sviluppare i nostri muscoli spirituali, ma Dio ti ha destinato ad essere re, erede di Dio e coerede con Cristo Gesù. È questione di fiducia, È questione di fiducia. Se tu ed io crediamo veramente. E poi, un giorno lui disse ai suoi cari discepoli, ragazzi, siete stati bravi, obbedienti, vi voglio bene, ma devo andare a Gerusalemme perché il figlio dell'uomo deve soffrire, deve anche morire. Pietro arriva spirituale, dice, no, mai sia. Pietro, vero? Pietro? Mai sia! E Gesù gli risponde con determinazione. Tu mi vuoi evitare la croce? Get behind me, Satan! Levati di torno! Stai dietro di me! Satana! Gesù chiama Pietro Satana! T'ha mai chiamato Satana qualcuno?
No.
Bello! Attenzione, noi nel nostro zelo possiamo a volte fuoriuscire da dove? Dalla volontà di Dio. E tu ed io abbiamo bisogno di capire che è Signore, non la mia, non quella del popolo, non quella della folla sfamata, ma la tua volontà sia fatta. Solo allora potremmo veramente dire: sto combattendo il buon combattimento. Oh Signore, aiutaci a capire che le tattiche e le maniere che il nemico cerca di usare sono sempre attacchi frontali, attacchi di fianco, di dietro, di mentali, attacchi anche spirituali, emotivi. Lui non si ferma, se ne va ma poi ritorna. Ma se tu pratichi il tuo esercizio nella legge del Signore, come Ezechia e come Giosuè, tu devi dire o bene o se no me ne vado. Tu, mamma mia, che gioia. Se c'è qualcuno che non vuole prosperare, non è problema. Ma se tu vuoi veramente prosperare, prendi a cuore l'esempio di Gesù. Prendi a cuore con fiducia, con determinazione, con consacrazione, con umiltà. E la parola di Dio ti garantisce, non io, che tu prospererai. Chiniamo i nostri capi.